Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
E noi adesso ci colleghiamo con il professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra, Massimiliano Tani. Buongiorno Max.
Ciao Magica, buongiorno. Buongiorno Dario, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno, ben ritrovato professore.
Allora, noi cominciamo dall'Australia, dove gli economisti parlano del rischio che la vera o presunta bolla del mercato immobiliare esploda, provocando la tempesta perfetta. Questo perché, nonostante il tasso di sconto sia ai minimi storici, il debito delle famiglie è salito ai massimi a causa dei mutui. Un risparmiatore su 4, quindi 820.000 persone in tutta Australia, fa fatica ad arrivare a fine mese. In questa situazione, se il tasso di sconto salisse appena dello 0,5%, la percentuale di chi non arriverebbe a ripagare il mutuo salirebbe al 33%. In un quartiere di Melbourne che si chiama Faulkner, questo stress riguarda addirittura il 100% della popolazione. E così anche in altri quartieri come Silverwater a Sydney. Alla luce di questi dati, quali potrebbero essere le soluzioni per arginare il rischio che appunto questa tempesta perfetta si abbatta sul sistema economico australiano, e potrebbero esserci delle somiglianze con quanto avvenne negli Stati Uniti 10 anni fa, quello che portò poi alla crisi finanziaria globale?
Ma allora, a livello di soluzioni difficilmente ce ne sono in questo momento, perché il problema è un problema generico e quindi anche la soluzione è generica, quindi più che affidarci al cielo, che l'economia continui ad andare bene, che continuino ad esserci posti di lavoro, che ci sia magari un po' di crescita di salari, appunto che le condizioni economiche continuino ad andare bene, è difficile vedere effettivamente che cosa poter fare. La somiglianza tra la situazione in Australia e quello che avvenne negli Stati Uniti che causò la crisi finanziaria globale è invece abbastanza distante. Perché? Perché negli Stati Uniti innanzitutto esistevano regole molto più permissive rispetto a quelle che abbiamo in Australia. Effettivamente là esisteva un sistema in cui i mutui erano dati effettivamente a tutti quanti, indipendentemente dalla capacità di poterli ripagare o meno, ma la cosa poi fondamentale che infettò il sistema finanziario è che questi mutui vennero messi assieme, impacchettati, spacchettati, rimpacchettati, in modo tale che effettivamente anche chi vendeva questi mutui e i suoi impacchettamenti effettivamente non sapeva che cosa c'era dentro, tantomeno le agenzie di rating che davano dei voti, per cui dicevano questo pacchetto è sicuro, va benissimo, le compagnie assicuratrici finanziarie che li compravano erano soltanto interessate a sapere se andava bene o meno e non andare a vedere effettivamente là dentro che cosa succedeva, anche perché era molto molto complicato. E quindi quando i mutui non vennero più pagati, perché appunto da lì si cominciò, i problemi andarono a toccare non chi aveva soltanto comprato questi mutui, ma tutto l'impacchettamento di questi mutui e i loro successivi spacchettamenti andando a creare il disastro che poi abbiamo visto. Allora, nel caso australiano innanzitutto c'è più regolamentazione, anche perché nel caso australiano quando tu dai un mutuo, sì, lo puoi dare al valore del 90%, anche 100% della casa, però oltre all'80% esiste il mortgage insurance, per cui già lì abbiamo un primo sistema di salvaguardia. E in secondo luogo la nostra economia australiana è bene o male abbastanza segmentata, per cui se tu metti assieme o riesci a mettere assieme, a combinare mutui che sono di immobili o di situazioni diverse, quindi una parte residenziale ma non tutte quante nello stesso luogo, non tutte quante nello stesso quartiere, eccetera, dovresti riuscire ad avere un minimo di diversificazione, che è quello che poi ha assassinato quello che fu i prodotti finanziari negli Stati Uniti. Adesso, per quanto riguarda l'Australia, la cosa anche interessante è che questi mutui impacchettati, perché si impacchettano anche qua, possono essere usati dalle banche come deposito presso la banca centrale, per cui la banca centrale australiana ha una conoscenza molto profonda di quello che succede nel mercato, e visto che il nostro mercato, tutto sommato, è un mercato fatto di pochi operatori rispetto a quelli degli Stati Uniti, esiste la banca centrale ha la mano sul polso, posso dire questo in italiano.
Al polso della situazione?
Ecco, esatto.
Ah, okay. Una mano sul cuore e una sul portafoglio.
Ecco, ha una conoscenza molto più diretta e molto più veloce su quello che effettivamente sta succedendo, sulle innovazioni finanziarie che le banche stanno facendo anche qua, perché ovviamente le banche sì, ti vendono un mutuo, però non se lo tengono in bilancio, anche loro lo impacchettano, lo spacchettano, lo fanno diventare altri prodotti finanziari. E la nostra banca, perché concede alle banche la possibilità di dare questi prodotti per avere appunto nei depositi che danno giornalmente alla banca centrale, appunto questo legame fa sì che la nostra banca centrale abbia una conoscenza molto più profonda e più diretta di quello che succede rispetto a quello che era negli Stati Uniti. Questo non vuol dire che non esista il rischio, perché effettivamente anch'io scendo di casa posso essere colpito da un meteorite e rimanere affossato in giardino, però anche lì insomma ci sono dei rischi che hanno su cui può fare qualche cosa, altri meno, e sono certamente rischi che sono misurabili in alcuni percentuali, altri invece che sono molto molto più bassi, e quelli lì più bassi li devi lasciare aperti.
Ricordiamo che siamo in collegamento con Massimiliano Tani, professore di finanza dell'Università del New South Wales di Canberra. Max, parliamo a proposito sempre delle conseguenze della crisi finanziaria globale, delle conseguenze sul sistema bancario, o meglio sulle banche, perché secondo un rapporto stilato e pubblicato dalla BCE, la Banca Centrale Europea, dall'inizio della Global Finance Crisis sono state oltre 700 le banche scomparse in Europa, banche scese dalle 3.880 del 2007 alle 3.150 circa di marzo di quest'anno. Tra l'altro un trend che tuttora prosegue, se è vero che solo nei primi tre mesi del 2017 il numero totale delle banche attive nel vecchio continente è sceso di 13 unità. Di queste 3.150, 34 sono di grandi gruppi, poi ce ne sono circa 2.500 di piccoli istituti, ma in generale ti chiediamo che valutazione fai di questi dati, cioè la crisi finanziaria globale ha operato, diciamo, da livella, eliminando dal mercato i soggetti più deboli, oppure tutto il sistema bancario, per come era concepito fino ai primi anni 2000, ad essere stato rimesso in discussione dalla crisi finanziaria globale?
Ma un po' l'uno e l'altro, perché bene o male se c'è una globalizzazione dell'economia tu non puoi partecipare, se sei una piccola banca che non ha accesso a grandi fondi o fondi più bassi, perché immediatamente la competizione ti spazza via. C'è stata quindi la necessità da una parte di mettere assieme le banche, e in una situazione in cui c'è sempre meno profitto, ci sono sempre meno margini, perché la competizione è sempre più forte in questo settore, anche le banche meno competitive, quelle con costi più alti, sono quelle che sono effettivamente più a rischio. Se poi ci metti dentro appunto la crisi finanziaria, dove effettivamente le banche hanno subito delle grosse perdite che hanno ridotto il loro capitale, se tu sei una banchetta, diciamo così, di periferia con pochi margini, con poca ciccia su cui tirare la cinghia nei momenti di crisi, devi per forza unirti ad altre, per cui c'è una serie, diciamo così, c'è una tendenza di fondo per cui il settore bancario dovrebbe concentrarsi. In Europa ci sono effettivamente tantissime banche, perché è anche proprio un retaggio, se vuoi anche storico, per cui le banche sono tantissime, sono provinciali, sono molto piccole e anche molto vulnerabili. Non puoi cambiare la storia da un giorno all'altro, però lo riesci a vedere a distanza di 10 anni. Questi momenti di crisi non fanno nient'altro che dare una spinta ulteriore ad aggregarsi. Ricordiamo però che, per esempio, nel caso italiano se tu vai a vedere la composizione delle nostre banche, ne abbiamo ancora tantissime, se tu vai a vedere i consigli di amministrazione di queste banche, molto spesso non sono fatti da persone che hanno come obiettivo il benessere della banca, ma hanno ancora tessera di partito, affiliazioni a questa ideologia o questo gruppo piuttosto che quest'altro. Se vai a vedere come vengono fatti i mutui, vengono spesso e volentieri fatti sulla base degli amici e non sulla base di criteri economici che dovrebbero essere invece uguali per tutti e favorire il credito alla parte produttiva del paese, non alla parte del paese che ha diversi livelli o diversi gradi di amicizia nei confronti del partito di referenza o della persona di referenza, eccetera, per cui ci sono ancora problemi e necessità di mettere le cose a fondo, una cosa che appunto non succede dall'oggi al domani, però competizione e momenti di crisi sono momenti in cui effettivamente la logica del mercato prevale e in questo caso quindi anche le consolidazioni, consolidamento nel settore bancario e quindi un numero minore di banche.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.